Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco di scienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa. Bentrovati a questa edizione della Rassegna Stampa, iniziamo riportando una notizia apparsa sul Sole 24 Ore dal titolo Scompare, prima ancora di nascere, l'Agenzia della Ricerca. L'organismo, previsto dalla manovra 2020 con il governo Conte 1, è stato definanziato e cancellato senza essere mai attuato. In realtà tale organismo era stato ipotizzato in bilancio già nel 2009 per il 2010, ma la forte resistenza del mondo della ricerca convinse le istituzioni di allora a fare un passo indietro sul progetto, poi ripreso appunto dal governo Conte 1, tanto che fu lo stesso capo del governo ad annunciargli un convegno al CNR. Se sia un progetto auspicabile o meno è oggetto ancora di dibattito. Quello che condividiamo dell'articolo del Sole 24 Ore è la considerazione che accompagna la notizia. Il fatto che racchiuda tante piccole abitudini della politica italiana, trasversali alle legislature e alle aree di governo, e che spiega almeno in parte perché nel nostro paese l'innovazione continua a soffrire di sottofinanziamento, con tutte le conseguenze in termini di prospettive lavorative ad alto valore aggiunto e fuga di cervelli che ben conosciamo. Cambiamo argomento e parliamo di spazioporti. Come abbiamo annunciato nella passata rassegna stampa, si è riunito per la prima volta il 27 gennaio presso la sede dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile il tavolo istituzionale composto da Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Agenzia Spaziale Italiana, l'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e infine Marina Militare e Aeroporti di Puglia. Tutti gli enti che hanno partecipato hanno condiviso la visione dell'ENAC, che prevede la costituzione di un consorzio apposito per la gestione dell'infrastruttura, e si sono impegnati a definire nel breve periodo le opere da realizzare, individuando i canali di finanziamento necessari per costruire il Cryptalia Spaceport e renderlo un polo di eccellenza per i voli suborbitali. Lo spazioporto deve essere costruito nell'area dell'aeroporto di Grottaglie, un aeroporto al momento ad uso militare, e nasce da un accordo fatto tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Virgin Galactic di Richard Branson. Infatti sarà uno dei quattro spazioporti mondiali da dove partiranno le navette di quest'ultimo. Torniamo al Sole 24 Ore con un titolo molto interessante: progettata in Italia la biostampante per tessuti ed organi. Gli esperti del settore biomedicale più entusiastici intravedono in questa innovazione l'alba di una nuova rivoluzione in campo medico. I più prudenti ne apprezzano le immediate ripercussioni nel campo della sperimentazione di farmaci e cosmetici personalizzati. Sta di fatto che la macchina ElectroSpider, definita dagli ingegneri come una stampante tridimensionale ad uso biomedicale, è una novità nel panorama mondiale, realizzata attraverso uno spin-off con l'Università di Pisa dalla Solid World, azienda italiana che si occupa di ingegneria aerospaziale ma che da un paio di anni ha capito che la frontiera del comparto biomedicale sarà tra le più promettenti. Già brevettato in fase di test, questo macchinario sarà in grado di ricreare, usando il liquido cellulare coltivato in vitro nei centri di ricerca ospedalieri, vere e proprie parti di organi umani tridimensionali del tutto simili al corpo del paziente. Infine chiudiamo con il Covid. Mentre la curva sta iniziando la sua fase di discesa, nel frattempo si inizia a fare luce su alcuni meccanismi che rendono questa malattia pericolosa per la vita umana. Secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, si alza infatti il velo sul meccanismo all'origine delle forme gravi di Covid-19. Dopo mesi di caccia ai geni che aumentano la suscettibilità a contrarre polmoniti aggressivi, ora si è scoperto che un gruppo di geni presenti dal 15 al 20% di coloro che si ammalano in modo grave, è specializzato nel distruggere l'unica molecola capace di costruire una barriera contro l'infezione da SARS-CoV-2, ossia l'interferone. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, è la chiave per comprendere come mai in alcuni la malattia scateni polmoniti aggressivi, mentre altri restano asintomatici. Il risultato è il punto di arrivo di una ricerca iniziata nel 2020 dal gruppo internazionale coordinato da Jean-Laurent Casanova della Rockefeller University, in collaborazione con il Consorzio internazionale di genetica COVID Human Genetic Effort, e al quale l'Italia partecipa con il gruppo di Giuseppe Novelli dell'Università di Roma Tor Vergata, con l'Istituto San Raffaele di Milano, l'Università di Brescia e l'Ospedale Bambin Gesù di Roma.
Radio Immagina.
Ospite della puntata di oggi è il giornalista e scrittore Piero Bianucci, uno dei più prolifici e interessanti scrittori scientifici, tanto che l'International Astronomical Union gli ha dedicato un asteroide, il 4821, che appunto è nella cintura degli asteroidi tra Marte e Giove. La sua ultima opera, edita da Solferino, è Pellegrini dell'Universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Io una prima domanda, intanto ben arrivato.
Ben arrivato tu.
Allora, intanto perché Pellegrini dell'Universo? Il pellegrinaggio è una cosa per cui si va verso un futuro, ma anche da un limite, diciamo, alla persona che fa il pellegrinaggio, perché di solito necessita di qualcosa, non è soltanto una volontà esplorativa.
Sì, questo era intenzionale, perché in effetti saremo e siamo pellegrini nell'universo, cerchiamo qualche cosa, non abbiamo una meta chiarissima e potremmo trovare qualcosa che non ci aspettiamo. C'è una spinta etica anche in tutto questo. L'uomo vuol conoscere, la conoscenza è il suo scopo. E quindi da questo punto di vista forse pellegrini è una parola giusta. Devo dire che non è mia, mi è stata suggerita da Vittorino Andreoli, che è lo psichiatra, che il fatto che io frequenti gli psichiatri non è senza significato, evidentemente. No, ma Vittorino Andreoli mi ha chiesto questo libro per una collana che dirige per l'editore Solferino, ed è una collana dedicata all'uomo, alla presenza dell'uomo nella società, e in queste presenze umane c'è anche quella nello spazio, e questo è lo scopo del libro, donde anche il Pellegrini, che io condivido ma che è stato suggerito da Andreoli.
Eh sì, la collana si chiama Le scienze dell'uomo, infatti, e però non è un libro, come dire, che potrei definire solo di spazio, nel senso, sicuramente l'argomento, diciamo, principale, però mi sembra che tu abbia, come dire, voluto anche un po' fare un ragionamento filosofico di fondo, perché tracci un po' una storia mettendo insieme argomenti che apparentemente possono essere distanti, no? Perché c'è Darwin e c'è l'evoluzione umana, accanto alla space economy e Elon Musk, però anche al concetto di vita altrove, ai messaggi disegnati verso la ricerca di altre civiltà, insomma. È un bel lavoro di quasi 400 pagine, peraltro, quindi anche corposetto da questo punto di vista. C'è una sorta di summa del tutto di questo pensiero filosofico, più che proprio di storia dell'esplorazione.
Beh, grazie di aver osservato questo. Era un po' la mia ambizione, ma non credo di essere riuscito a realizzarla compiutamente. Certo, c'è uno sguardo antropologico anche, perché mi interessava capire questo uomo esploratore, che da 10.000 anni, dalla fine dell'ultima glaciazione, non ha fatto altro che ampliare i suoi territori geografici, ma anche e soprattutto territori intellettuali. Credo che la vera avventura nell'universo noi la stiamo vivendo attraverso le scoperte della fisica fondamentale, attraverso la ricerca spaziale destinata alla conoscenza più ancora e prima ancora che al turismo. Il turismo però è un motore potente in questo momento, attira l'attenzione sullo spazio in un momento in cui ce n'è bisogno, perché stiamo passando dalla Stazione Spaziale Internazionale, che è stato credo uno dei più grandi risultati mai ottenuti dall'umanità. Basta pensare alla cooperazione mondiale, globale che c'è sulla stazione, con l'eccezione della Cina, ma ci sono dei motivi geopolitici e storici perché ciò sia accaduto, e siamo lì per arrivare in una nuova stazione spaziale Gateway che sarà in orbita tra la Terra e la Luna, e quindi c'è una seconda tappa di esplorazione. Per la prima volta l'uomo vivrà a lungo fuori dell'attrazione gravitazionale della Terra. Questo è il fatto nuovo, perché la stazione spaziale, bene o male, è sotto il controllo della gravità terrestre, lo sarà in qualche modo anche Gateway, però è una finestra sullo spazio al di fuori della Terra dal punto di vista gravitazionale. È di lì che si può partire per Marte, per esempio, oppure per altre esplorazioni. Io sono molto affascinato, per esempio, dall'esplorazione di Starlink, a cui mi pare, riprendendo un articolo di Acta Astronautica, l'Agenzia Spaziale Italiana ha dedicato attenzione, e l'idea di mandare delle sonde a velocità circa 25% della velocità della luce a grande distanza, con tecnologie nuove. Ecco, quella lì è un'esplorazione in cui non c'è l'uomo fisicamente, ma c'è la mente dell'uomo che viaggia fin d'ora con l'escogitare idee nuove per la propulsione, per esempio, e anche per trasmettere la vita lontano.
Ecco, però appunto questo è sicuramente molto, diciamo, interessante, però lo sforzo che fa il libro va anche oltre, perché tu a un certo punto hai un capitolo che chiami "Il catalogo è questo". È un po' curioso, no? Perché, come dire, non è un vero e proprio catalogo, però metti insieme elementi, come si diceva appunto, diversi. Perché il catalogo? Qual è l'obiettivo? Dobbiamo dirlo a chi vorrebbe forse comprare il libro dopo questa intervista. Quindi, come giustifichi, diciamo, questo approccio?
Il catalogo è quello dell'agenzia turistica spaziale, tra virgolette, inventata da noi naturalmente in questo momento, e ci sono delle agenzie che prendono prenotazioni per lo spazio, ma insomma non è proprio come scendere sotto casa l'agenzia di cui siamo clienti per andare alle Maldive o semplicemente per andare in una bella località delle nostre montagne sulle Alpi o del nostro mare. Abbiamo 8.000 chilometri di costa meravigliosa in Italia, ma è il catalogo di quello che si può fare oggi nello spazio. Qualcosa si può fare già adesso, per esempio ci sono dei voli ovviamente di gran lunga suborbitali, ma che portano nella stratosfera, 15.000 metri da terra, 15-18 chilometri dal suolo, e sono dei voli su aerei di solito di tipo militare, ma gran parte di noi, della mia generazione, credo sicuramente anche tu, noi abbiamo volato sul Concorde, che era un aereo che ci portava 15-18 mila metri da terra, e vedevamo il cielo nero, sostanzialmente quasi nero, insomma, color vino, quasi come gli astronauti lo vedono nero. E questa è una prima possibilità che è alla portata, diciamo, certamente non di chiunque, ma dei benestanti sicuramente sì. Spendendo un po' di più, il catalogo prevede per esempio dei voli suborbitali fino alla linea di Karman. Karman è un grandissimo studioso di aerodinamica tedesco, è stato un grandissimo studioso che ha identificato questa linea a 100 km da terra, dove praticamente se tu vuoi sostenere il tuo velivolo con quella residua debolissima pressione atmosferica che c'è, devi avere una velocità così alta che in realtà non ti sostieni con quello ma entri in orbita, e quindi è veramente il confine tra la Terra e lo spazio. Volendo, e c'è già chi l'ha fatto, puoi andare sulla stazione spaziale per una settimana, oppure andare e venire, come è successo con le missioni che abbiamo visto nell'estate scorsa. E insomma, questo è il catalogo. Naturalmente non è per tutti per adesso, c'è una piccolissima percentuale dell'umanità che si può permettere questo. Questo è anche un problema etico, un problema antropologico, un problema economico, e ho cercato di considerarlo, perché anche questo aspetto della enorme disparità di risorse e della cattiva distribuzione di queste risorse tra gli 8 miliardi di persone, siamo diventati 8 miliardi il 19 di gennaio, questo è un problema che dobbiamo tenere presente.
Assolutamente, però è un catalogo nel quale appunto si spiega come si dorme in microgravità, piuttosto che si parla di ricerca scientifica con i satelliti tipo Gaia, piuttosto appunto che si mette insieme, diciamo, tutto quello che è la connotazione dello spazio, non è solo il catalogo legato a che cosa puoi fare se hai abbastanza soldi. C'è peraltro anche un po' di, come dire, di amarezza nel, diciamo, nel fatto che il Concorde non c'è più, ma è anche questo un'ipotesi che potrebbe tornare in forme differenti grazie alla Richard Branson, no? È corretto questo, nel senso che comunque noi andiamo verso un futuro in cui il volo aereo sarà suborbitale.
Certamente, e la nostra generazione ha avuto la gioia di anticipare queste esperienze e chissà che non riusciamo a rifarle tra poco.
Sì, assolutamente. Ma diciamo, questo racconto da parte tua, che appunto è veramente molto affascinante, perché dà la possibilità di apprendere molto, perché va oltre proprio il fattore, diciamo, spazio, no? Cioè parla di spazio, ma con tutto quello che è connesso allo spazio, compreso il cibo, per dire. Racconti anche aneddoti di astronauti americani legati a panini che, come dire, diventa difficile mangiare. Insomma, c'è una connotazione in cui l'idea è quella che la cultura spaziale sia diventata cultura. Cioè non sia più un elemento che ci è lontano, ma fa parte del nostro, ormai del nostro essere culturalmente. È corretto?
Sì, questa è un'idea che percorre un po' il libro, di cui io non mi accorgo neanche più, perché ho cominciato a scriverlo veramente con questo atteggiamento, per cui le pagine sono intrise di questo. C'è anche tutta l'aneddotica appunto dello spazio, come tu hai appena ricordato, un'aneddotica anche divertente talvolta, anzi spesso è un'aneddotica divertente. Questi astronauti, di cui abbiamo letto dei bellissimi libri tra l'altro, hanno avuto la sensibilità di trasportarsi nelle loro esperienze anche nelle cose intime, come funziona una toeletta spaziale, per esempio, no? E com'è la vita, il disordine che c'è nello spazio, sulla stazione spaziale, che tutti abbiamo visto nei filmati, ma quest'idea che tutto lì può volare, galleggiare, può fermarsi soltanto se c'è del velcro che lo attacca al soffitto, ma il soffitto non è soffitto, il soffitto può essere il pavimento, può essere una parete laterale, ecco, tutto questo ho cercato di trasmetterlo e penso che sia un aspetto che può interessare al lettore e incuriosirlo e forse portarlo vicino, se se lo può permettere, a un'esperienza spaziale piccola, magari nella stratosfera, o grande fino alla linea di Kármán. Oltre non oso pensarlo, perché sono capitali che non sono alla portata davvero se non di un piccolissimo pubblico, e non solo i miei lettori, credo, quelli, caro Rea.
Sì, immagino neanche i miei. Allora, però c'è un elemento che, come dire, questo te lo chiedo, che va oltre già il libro, nel senso che tu come vedi il settore spaziale? Nel senso che in qualche misura è tornata una sorta di guerra fredda nel settore spaziale, anche se i componenti non sono gli stessi di prima, o solo in parte, tipo c'è l'alleanza cino-russa e poi appunto c'è la classica alleanza con gli Stati Uniti. Come leggi questo confronto, tenendo conto che i cinesi stanno facendo un gran lavoro?
Sì, io sono un po' preoccupato di questa nuova configurazione. Quando parlo però con gli scienziati e con gli astronauti, sento dire che questa è più la politica dello spazio che ha creato delle separazioni, ma nella comunità della ricerca queste separazioni non ci sono, almeno si vorrebbe che non ci fossero. E questo è molto importante. Per esempio, tutte le volte che ho posto il problema di Gateway, che per adesso non ha una posizione chiara della Russia, e certamente non ha una partecipazione cinese, beh, tutti mi hanno sempre detto aspettiamo, perché quella russa probabilmente arriverà, quella cinese è possibile che arrivi. Quindi io direi che dobbiamo proteggere l'idea della ISS, della Stazione Spaziale Internazionale, che ha creato questa straordinaria comunità di intenti tra paesi che hanno economie diverse e anche ideologie diverse, perché è lì veramente il futuro anche di questo pianeta Terra. Cioè questa Terra non ha senso se non è governata in un modo unitario, nelle differenze, benissimo, nelle differenze, ma bisogna essere consapevoli che la Terra è una piccola astronave con un equipaggio che deve in qualche modo dialogare e che non è possibile pensare a Gateway senza che sia tutta la Terra a volerla.
Ecco, però a volte quando la parte economica, quindi il business, e si unisce alla parte difesa, perché di fatto i confini del nostro pianeta si stanno spostando in avanti, questo può essere deflagrante. E sta lì la tua preoccupazione?
Sì, sta certamente lì, perché noi distinguiamo due grandi ere nella ricerca spaziale. La prima l'abbiamo vissuta tutta, ormai è finita, ed è l'era dell'esplorazione che si è appoggiata esclusivamente al pubblico, all'iniziativa pubblica, quindi allo Stato russo, allo Stato sovietico prima, allo Stato russo, allo Stato americano, allo Stato cinese e così via. All'Europa, che è importantissima, non dimentichiamo che l'Europa è un grandissimo attore, uno dei tre grandi attori con l'Agenzia Spaziale Europea e le annesse agenzie nazionali che cooperano molto bene tra di loro. Ma quest'era adesso è superata da un'era che potremmo definire commerciale. Io ho fiducia che a un certo punto l'era commerciale, che si avvale di tecnologie nuove, i razzi che sono riusabili, forse nuovi sistemi di propulsione, prima o poi, anche se per adesso siamo ancora legati alla chimica nella propulsione. Ecco, io confido nel fatto che l'esplorazione della prima era a supporto pubblico e la commercializzazione, che è anche in parte esplorazione, a supporto privato, alla fine confluiscano in una nuova esplorazione, in un'esplorazione che concilia l'aspetto economico, perché bisogna anche che lo spazio abbia un ritorno, e l'ha sempre avuto, intendiamoci, ma sempre di più dovrà averlo in futuro, e appunto la ricerca invece prettamente pura, scientifica, la ricerca di base e la ricerca tecnologica avanzata, che poco differisce da quella di base, a volte le due cose sono molto, molto vicine. Poi ci sono appunto quegli aspetti filosofici e geopolitici che tu ricordavi. Su quelli anche gli intellettuali sono chiamati a dire la loro, perché noi abbiamo per esempio in Italia una classe intellettuale molto umanistica, molto letteraria, che di queste cose non si preoccupa. E invece il vero umanesimo, non a caso questa collana di Vittorino Andreoli è intitolata La scienza dell'uomo, il vero umanesimo non può ignorare questo aspetto. Forse il vero umanesimo del futuro è questa esplorazione spaziale, o comunque anche questa esplorazione spaziale. Ecco, io in tutto questo ho solo un rammarico di avere 77 anni, di non poter vedere i prossimi 50, i prossimi 100.
Vabbè, non si sa mai, la scienza, come si dice, porta avanti parecchie ricerche. Ti faccio un'ultima domanda, perché non so se, come dire, questo inizio, per cui tu racconti, inizi il libro raccontando l'impresa del capitano Kirk, no? Che con un'età veneranda, come dire, è andato, grazie appunto a Jeff Bezos, a 100 km di altezza, quindi nello spazio per la prima volta, nonostante abbia fatto il capitano dell'Enterprise per tanti anni. Però chiudi con una sorta, diciamo, di non ho ben interpretato, perché dici addio fantascienza, ma questo addio fantascienza che ormai, come dire, la scienza copre anche questo settore, o perdiamo la creatività di saper guardare ancora oltre?
No, io ho fatto una battuta. Addio quella fantascienza, avrei dovuto scrivere, e ho dimenticato quella. Se ne apre un'altra, e sicuramente sarà una fantascienza che presenterà dei nuovi obiettivi anche alla scienza, e soprattutto li presenterà, sai, la fantascienza ha sempre parlato di spazio lontano, ma in realtà esplorava l'intimo dell'uomo, esplorava i nostri problemi interni, la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni, e quelle non finiranno mai. Quindi la fantascienza, quella fantascienza che viaggia dentro la nostra mente e poi si racconta con viaggi esterni alla mente, ma è la stessa fantascienza dentro la mente, quella ci sarà sempre.
Bene, allora grazie a Piero Bianucci, lo ricordo, Pellegrini dell'Universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo, Solferino nell'ambito della collana Le scienze dell'uomo, il 4 febbraio sarà nelle librerie, corretto?
Sì, corretto, e ti ringrazio molto.
Ecco, proprio il 4 febbraio. Un'ultima cosa, non sono riuscito a individuare il personaggio in copertina vicino alla navicella di Elon Musk.
Guarda, me lo sono domandato anch'io quando l'ho vista la prima volta, ma ti posso dire che è Walt Disney che ha immaginato viaggi spaziali, ha fatto viaggiare Archimede, Pitagorico, Topolino, Paperino.
È la parte di fantasia che rimane, insomma.
Esattamente.
Allora, lo ricordo, il 4 in edicola, Piero Bianucci con Pellegrini dell'Universo. Intanto lo ringrazio e gli auguro una buona giornata.
Buona giornata a te e a tutti voi che ci avete ascoltato.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Il 25 gennaio 1736 nasceva a Torino Joseph Louis Lagrange, nato in realtà Giuseppe Luigi Lagrangia, matematico e astronomo italiano, trascorse 21 anni a Berlino e 26 a Parigi, tanto da essere ricordato con la versione francese del suo nome. Nel settore della meccanica celeste condusse ricerche sul fenomeno della librazione lunare e in seguito sui movimenti dei satelliti del pianeta Giove. Indagò con il rigore del calcolo matematico il problema dei tre corpi e del loro equilibrio dinamico. Si dedicò inoltre a studi di scienze naturali. Il 27 gennaio del 1879 Edison brevettava la lampadina elettrica. Edison in realtà non fu l'inventore della lampadina elettrica. Numerosi progetti erano già stati elaborati da Alessandro Cruto, Henry Woodward, Matthew Evans ed altri. Ma dopo aver comprato il brevetto di Woodward ed Evans nel 1875, Edison riprese le caratteristiche di questi precedenti lavori e spinse i suoi dipendenti a cercare un nuovo tipo di materiale in grado di aumentare la durata delle lampadine elettriche. Nel 1879 Edison e i suoi collaboratori raggiunsero l'obiettivo di rendere il prodotto commercializzabile. Mentre i primi inventori avevano prodotto illuminazione elettrica in laboratorio, Edison fu in grado di portarla nelle case e negli uffici con una produzione di massa di lampade a lunga durata, ideando un sistema di generazione e distribuzione dell'elettricità. Il 27 gennaio 1967 un terribile incendio divampato in cabina uccise durante un'esercitazione alla rampa di lancio 34 della Cape Canaveral Air Force Station tre membri dell'equipaggio Apollo 1, il pilota comandante Virgil Grissom, il pilota senior Edward White e il pilota Roger Cioffi, distruggendo il modulo di comando. Il nome Apollo 1, scelto dall'equipaggio, fu reso ufficiale dalla NASA in loro onore dopo l'incidente. Quello stesso giorno, Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito aprivano la sottoscrizione al trattato extraatmosferico che poneva il divieto agli Stati firmatari di collocare armi nucleari o ogni altro genere di armi di distruzione di massa nell'orbita terrestre, sulla Luna o su altri corpi celesti, o comunque stazionarli nello spazio extraatmosferico. Per concludere, il 29 gennaio 1886 ricordiamo che Carl Benz brevetta la Benz Patent Motorwagen, costruita nel 1885 e considerata come la prima automobile prodotta al mondo. E con questo è tutto, alla settimana prossima.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo.
Ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!